Allora, 9:31, buongiorno a tutti. Iniziamo così la rassegna stampa di quest'oggi, martedì 14 aprile. Si sente un po' male, adesso cerchiamo di mettere a posto un po' l'audio e poi partiamo con qualche notizia di carattere locale.
Un saluto anche da parte mia, ci risentiamo a breve appunto con la rassegna Padovana.
In diretta quando sono le 9:34, siamo nella rassegna stampa di martedì 14 aprile e partiamo un po' a leggere la prima pagina del Gazzettino. Sì, abbiamo qualche problemino con i microfoni, adesso spero che vada tutto a posto, che vada tutto bene. Iniziamo a leggere insomma la prima pagina della cronaca padovana del Gazzettino. I titoli sono principalmente sulla criminalità, latitanti incastrati da Facebook, spacciatore tunisino evita l'arresto e si rifugia in Belgio. Poi mette sul web una foto e viene catturato. Poi al centro c'è una foto della stazione dove uno scippatore è stato bloccato dai passanti. E poi poco sotto una notizia che ultimamente ricorre molto. La questione del bullismo, le tre bulle, un giorno di follia. Prima degli insulti alla turista hanno ferito una viaggiatrice in treno e aggredito due controllori. Poi poco più sotto, sicurezza, ecco un altro tema che ricorre spesso nelle cronache cittadine, sgombere in nome di si ribellano, scattano gli sgomberi decisi dalla giunta ed esplode la protesta dei nomadi. Abbiamo bimbi piccoli, dove andiamo? Allora andremo a guardare un attimo all'interno appunto questa notizia, insomma, che ci sembra abbastanza rilevante. Infatti il Gazzettino gli dedica un'intera pagina, andiamo a leggere appunto com'è l'impostazione di questo giornale, e i sopratitoli sono l'annuncio: sindaco pronto a smaltellare i siti abusivi in città. La reazione: le famiglie di Zingari, lavoriamo, nessun problema con i vicini. Dove sono situati, diciamo, questi camponomadi sono ben tre, perciò via Basette, che in realtà non so neanche in che zona sia, via Ferrero e via Querini, vabbè, saranno nell'Interland, diciamo nella immediata periferia padovana. Scusate, è sempre questa voce un po' precaria. Andiamo a leggere appunto come ci declina il Gazzettino questa notizia. Se i nomadi vogliono restare in città, si rechino in un'agenzia di affitto una casa, considerato che hanno detto di avere denaro e di prezzi attualmente sono anche bassi. Se chiedono una casa popolare, facciano la domanda e si mettano in fila come tutti gli altri cittadini. Parole del sindaco Massimo Bitonci dopo l'annuncio dato qualche giorno fa che a breve sarà sgomberato il primo dei campi rom presenti sul territorio comunale. Alle proteste dei nomadi replica l'assessore Maurizio Saia: loro protestano, ma più arrabbiati sono i padovani. Stiamo procedendo con delicatezza sulla questione, tenendo conto anche dei minori presenti nei campi, ma ad un certo punto si deve procedere e ristabilire quella legalità alla quale tutti i cittadini sono tenuti. Ma i nomadi presenti in città sembra non abbiano alcuna intenzione di lasciare i loro insediamenti. Ieri al campo di via Basette a Mortise, ecco, a Mortise, a parlare sono le donne. Il capo della comunità Elvis Seferovic era assente. Gli altri uomini non hanno voluto parlare. Vorrei vivere in una casa. Se mi danno un alloggio popolare, bene. Viviamo qua da 8 anni, pagavamo l'affitto del terreno, ma da 3 anni non paghiamo più perché il proprietario lo rivuole, racconta Susanna Salkanovic, 31 anni, 8 figli piccoli. Noi da qui non ci muoviamo. Se non ci danno le case popolari, qui stiamo bene. Del stesso parere è Romina Usenovic, anche lei giovane e circondata dei figli. Se ci mandano via, ci devono dare una casa popolare. Anche noi stiamo bene qui, spiega. Qui siamo all'aperto, non siamo abituati a vivere al chiuso. Non ci possono mandare via. Dal sindaco non vogliamo nulla, vogliamo solo che ci lasci qui, dove viviamo da 8 anni, aggiunge Elena Seferovic. Dove possiamo andare? Su una strada? In un parcheggio? Io ho 3 figli, mia madre ne ha 11. Siamo persone oneste, non andiamo in giro a rubare. I bambini vanno a scuola. Le famiglie di via Basette sottolineano la loro onestà. Dicono che per vivere basta solo il guadagno che fanno, i loro uomini che commerciano sgomberando cantine e raccogliendo ferro di scarto. Se ci mandano via, dove andiamo? Noi abbiamo bambini, ci serve una casa, afferma una mamma, che non vuole dire il suo nome. Il mio ultimo figlio ha 1 mese, non posso portarlo su una strada. Il sindaco dice che dobbiamo fare domanda per una casa popolare, ma se lo facciamo ci toccherà aspettare invece. Se ci mandano via, ci serve una casa subito, oppure ci dia un terreno dove andare a vivere. Il sindaco non deve pensare solo a Mortise, dice un'altra donna. In altre zone c'è gente che disturba. Ci dia un posto dove stare e dove la polizia non venga di continuo a controllarci. In città sono 12 insediamenti abusivi, anche con case costruite senza permesso. Come ricorda l'assessore, Fabrizio Boron, sono state avviate pratiche per degli abusi edilizi che, se non sanati, portano allo sgombero. In via Ferrero, a Ponte Vigo d'Arzare, il campo è recintato, sul cancello una grossa catena. Non abbiamo nulla da dire, si è limitato ad affermare un giovane. State lontani, questa è proprietà privata. In via Querini, dove nel marzo scorso a due famiglie che non pagavano l'elettricità è stata sospesa l'erogazione, uno dei residenti ha fatto presente che quella è una proprietà privata, poi è sbottato contro il sindaco. Vivo qui da 25 anni, ci stanno trattando male perché fanno di tutta un'erba un fascio, ha detto. Noi non rubiamo, siamo in regola, ho sanato anche un abuso edilizio, paghiamo tutte le bollette. Questa è stata questa è casa mia e non me ne vado. Allora, ecco che qui in questa cronaca della notizia non viene riportato in realtà un fatto che invece andrò a guardare sul Mattino di Padova, il Mattino Online, che praticamente, appunto, se non sbaglio ieri, insomma, parlava che questi zingari, questi rom, erano determinati, insomma, a trovare, nel caso fossero stati sgomberati, una soluzione alternativa, cioè una soluzione di protesta, fondamentalmente, che avrebbero deciso, insomma, nel caso di uno sgombero forzato, di insediarsi davanti al parcheggio del Geox. Allora andiamo a pescare questa notizia, appunto, di ieri, del Mattino di Padova, e ci dice, appunto, di questa forma di protesta che, appunto, i rom vorrebbero mettere in piedi nel caso fossero attaccati con le ruspe. Andiamo a leggere, appunto: sgomberi, i rom decisi a resistere, occuperemo il park del Geox. I nomadi di Via Besette si preparano a contrastare il blitz dei vigili, annunciando alla giunta: Padova è la nostra città, non la lasciamo, dateci le case popolari, altrimenti scatterà la protesta. C'è agitazione all'interno del campo nomadi di Via Basette. All'indomani dell'annuncio del sindaco Massimo Bitonci dell'imminente sgombero degli accampamenti abusivi in città, i nomadi rispondono annunciando una clamorosa protesta. Dicono di essere pronti a occupare con il loro camper il parcheggio del Gran Teatro Geox. Nelle prossime settimane cominceranno i primi blitz della polizia locale nei 12 campi rom irregolari della città, che verranno uno a uno smaltellati. Noi da qui non ce ne andremo così facilmente, avvisa Giovanni Sakanovic, parente stretto del capo dell'insediamento Elvis Seferovic, che insieme alla sua famiglia, composta da moglie e 8 figli, vive a Besette ormai da 7 anni. Questo campo non è abusivo, il terreno è di proprietà di un'italiana e noi vorremmo comprarlo per stabilirci qua in maniera definitiva. Ma l'amministrazione ormai sembra proprio aver deciso, i campi rom irregolari vanno smaltellati. Per motivi di sicurezza non è chiaro quando e a partire da quale accampamento abusivo cominceranno le operazioni di sgombero. I rom di Via Besette hanno però un netto presentimento. Sicuramente verranno prima da noi. Sono convinte che qui creiamo problemi, che la gente non ci voglia e che si lamenti di noi. Invece non è così, sottolinea Giovanni Sakanovic. Con il nostro vicinato andiamo d'accordo, lavoriamo regolarmente, siamo tutti commercianti di ferro. Non facciamo male a nessuno. Dove dovremmo andare a vivere con i nostri bambini? Ci vogliono mettere in strada? La verità è che ci vogliono mandare via da Padova, ma noi non ce ne andremo mai, sostengono i rom. I nostri figli sono nati in questa città e noi la amiamo. Io ho addirittura chiamato uno dei miei 8 bambini padovano. Vabbè. Una possibilità in realtà di far spostare i rom da via Besette con il loro consenso ci sarebbe. Si tratterebbe di affidargli alloggi del comune, case popolari. Se il sindaco ci desse delle case dove andare con le nostre famiglie, saremmo disposti a lasciare immediatamente questo campo, assicura deciso Giovanni tutti hanno diritto ad una casa. Se il comune ci affitterà delle abitazioni, noi ci comporteremo esattamente come fanno gli italiani, pagheremo l'affitto, le spese e tutto. Anche qui paghiamo la corrente elettrica regolarmente negli ultimi 2 mesi, abbiamo versato 3.500 euro. I Rom, spiegano, faranno resistenza finché potranno, qualora venissero sgomberati. Hanno in mente un piano B. Ci metteremo tutti sul parcheggio del teatro Geox in Costa Australia. Lo occuperemo con più di 50 roulotte e con diverse automobili. Ci trasferiremo là, bloccheremo tutto e il Geox farà fatica a lavorare, sostengono appunto i Rom. Attacca infine Giovanni Sakanovic, consapevole del disagio che la cosa creerebbe in città. Sappiamo che sarebbe un problema per tutti, ma se verremo sbattuti in mezzo alla strada come fossimo dei fuorilegge, a quel punto la legge non la rispetteremo davvero. E vabbè, le dichiarazioni di questo Sakanovic diciamo possono essere anche ampiamente condivisibili, dal momento che appunto questo campo di Rom, dal momento che vuole essere smantellato, ecco che l'amministrazione non pone delle alternative appunto di locazione, sia di aree insomma adibite all'accoglienza delle roulotte e delle loro insomma carovane, ma appunto non ha neanche, ovviamente, come ripetiamo da molto tempo, ovviamente, la possibilità di assegnare delle case popolari, che non riesce neanche a assegnare a chi diciamo è già in graduatoria. Perciò la proposta di questi Rom sarebbe appunto che, ok, si mettono in lista in graduatoria, però finché non gli vengono assegnate le case, loro di là non vorrebbero muoversi, e appunto nel caso che arrivassero con la forza, promettono diciamo di trasferirsi in massa davanti al parcheggio appunto del teatro Geox, e lì sicuramente insomma se ne potrebbero vedere delle belle. Per finire appunto questo argomento, che ci sembra insomma abbastanza di attualità, importante insomma come significato della solita politica razzista e xenofoba che appunto Bitonci mette in campo con tutti gli immigrati, siano essi appunto di etnia Rom o tunisini o marocchini o nigeriani, comunque ecco sono nell'occhio del ciclone tutte le etnie che non sono gradite appunto a questi razzisti di merda. Allora andiamo a leggere un breve trafiletto, l'attacco sul caso Padova. C'è una dichiarazione di Salvini che ovviamente dice: io sono sempre per la ruspa, e questo insomma ce la dice lunga sul clima minaccioso rispetto ai campi Rom. Ricordiamo appunto le visite di Salvini e dei leghisti nei campi Rom di Bologna, piuttosto che a Torino, in altre città, a Roma, nel quale appunto andava lì a provocare, insomma a creare situazioni di tensione, perché appunto c'era all'epoca la campagna elettorale, perciò aveva bisogno di propaganda appunto in quel senso razzista e xenofobo. Allora andiamo a leggere questo trafiletto. C'è chi si scandalizza, ma io sono sempre per la ruspa, ribadisce la sua posizione sui campi Rom il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, precisando anche se la Boldrini si offende. Il segretario ieri nuovamente intervenuto ai microfoni di Radio Padania sulle polemiche sollevate sulle sue dichiarazioni di qualche giorno fa in merito ai campi nomadi, quando affermò che sono solo da spianare con le ruspe. Dopo la sospensione di 24 ore da Facebook, dovuto proprio alla sua drastica presa di posizione sui campi, Salvini sui social network ha ribadito ieri che un post, il suo pensiero, con un post il suo pensiero, parlando specificatamente di Padova, per rispondere ai nomadi che hanno replicato all'annuncio di sgombero imminente dato dal sindaco Bitonci, chiedendo l'assegnazione appunto delle case popolari. Padova è la nostra città, non la lasciamo, dicono i nomadi, dateci le case popolari, altrimenti scatterà la protesta, dateci le case. Ti do il diritto di lavorare e pagare le tasse come tutti gli altri, altrimenti la ruspa, sostiene Salvini. Il post ha ricevuto oltre 26.000 mi piace, più di 2000 condivisioni e diverse centinaia di commenti. Ecco, perciò vediamo che l'agire di Bitonci e di Salvini trovano evidentemente, insomma, proselitismo rispetto a quella componente di destra leghista e razzista, insomma, che sicuramente è rilevante a Padova. Adesso, appunto, magari collegandoci a breve con questo discorso di Salvini, andremo anche a dare una notizia su un convegno che si terrà appunto oggi a Padova, rispetto alla presenza di Salvini, insomma, rispetto a quel giustiziere di nome Eustacchio che appunto aveva freddato un rom, perciò ecco, l'argomento è connesso. Ci risentiamo a breve.
Thought you'd see it's so good to be. Aqualung, my friend, don't just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me.
Minuti, eccoci ritornati in rassegna e sull'onda dei discorsi che stavamo facendo prima rispetto alla questione, all'attacco che c'è stato nei confronti dei Rom qui a Padova, dicevamo oggi si tiene in Palazzo Moroni, la sede del comune qui a Padova, un'iniziativa dal nome Legittima Difesa Oggi. All'iniziativa saranno presenti Stacchio, questo benzinaio di questo paese in provincia di Vicenza, che ha freddato un rapinatore che stava rapinando una gioielleria proprio vicino al suo alla sua pompa di benzina. E quindi dicevamo, oggi a Padova Stacchio, saranno presenti anche il prefetto di Padova, l'assessore alle politiche alla sicurezza e altri, tra avvocati, esponenti politici. Allora andiamo a leggervi quello che scrive il Mattino di Padova rispetto appunto alla presenza di Stacchio martedì mattina, cioè oggi. Il benzinaio che ha ucciso un rapinatore sarà presente per parlare a un convegno sulla legittima difesa. Graziano Stacchio, l'orefice Roberto Zancan saranno a Padova ospiti del convegno Legittima Difesa Oggi, organizzato dall'ASCOM. Il benzinaio di Nanto, divenuto tristemente famoso per aver sparato e ucciso un rapinatore, parteciperà all'evento previsto alle 11, cioè esattamente tra un'ora, a Palazzo Moroni, che per la prima volta sarà visibile anche su Periscope. All'incontro, che prevede i saluti in apertura del prefetto Patrizia Impresa e del presidente dell'ASCOM Patrizio Bertin, interverranno l'assessore alla sicurezza del comune di Padova Maurizio Saia, il professore di diritto penale all'Università di Padova Giovanni Caruso, gli avvocati Lino Roetta, il legale del benzinaio di Nanto, e Giuseppe Pavan. L'idea di diffondere i primi minuti del convegno anche su Periscope, commenta il presidente dell'ASCOM, nasce da una convinzione, quella che la legittima difesa debba sempre più affidarsi alla tecnologia. Quando più disporremo di deterrenti tecnologici, tanto più potremo sentirci sicuri nelle nostre case, nei nostri negozi. Il convegno sarà moderato dal giornalista Gigi Primon. Allora, significativa direi che è questa ultima citazione, quest'ultimo detto del presidente dell'ASCOM, che invita che appunto invita a dotarsi di tutti i deterrenti tecnologici, tanto più avremo deterrenti tecnologici a nostra disposizione, tanto più potremo sentirci sicuri nelle nostre case, nei nostri negozi, come se appunto quanto uno si passasse la vita nella propria abitazione e nel proprio negozietto, nella propria botteguccia. Questo appunto, insomma, ci dice abbastanza che tipo di interessi stanno proteggendo questi signori con questo tipo di iniziative e con questo che di fatto è un elogio a seguire la via che ha aperto Stacchi, appunto, che di quella di farsi giustizia da soli è quella di prendersi il cannone e sparare al primo passante che vedi pensando che sia un rapinatore, poi vai a capire se lo è o non lo è veramente. Comunque questo è oggi questa iniziativa qui a Padova. Non sarà presente Marco Salvini, anche se l'apertura in foto è Marco Salvini con Stacchio, perché chiaramente viene questo personaggio, questo benzinaio che si è fatto giustizia da solo, diciamo così, viene elogiato da Lega Nord e Salvini in primis.
torniamo di nuovo in diretta quando sono le 10.07, siamo sempre nella rassegna stampa di martedì 14 aprile, andiamo a concludere la rassegna locale che non vede grosse notizie, al di là del fatto insomma che c'è un arrivo appunto di 15 profughi che sono approdati a Padova e sono arrivati scalzi in condizioni un po' problematiche. Andiamo a leggere appunto sempre al Gazzettino cartaceo insomma la descrizione di questo approdo, come viene definito, nella città di Padova, di questi profughi. Provengono da Somalia, Eritrea e Nigeria, i rifugiati destinati ai centri di accoglienza. 15 profughi approdano in città, sono maschi e di età molto giovane, sono usciti dal pullman quasi tutti senza le scarpe. Sono sobbarcati un lunghissimo viaggio in pullman, almeno una quindicina di ore, per risalire lo stivale, dare concretezza al sogno di una vita distante dalla guerra. Ecco, sono il contingente di 15 unità destinate alla prefettura di Padova dei 580 migranti sbarcati nella notte tra sabato e domenica dalla motovedetta militare Dattilo al porto di Reggio Calabria. È l'ultimo carico di disperati che approda nella nostra provincia. Si tratta di profughi provenienti in gran parte dal Corno d'Africa, in prevalenza da Somalia ed Eritrea, ma anche dalla Nigeria. Sono nella quasi totalità destinati ai centri di accoglienza delle regioni del centro-nord. Solo una piccola parte resterà a Reggio Calabria. Sono migranti maschi di età compresa tra i 20 e i 25 anni, visibilmente stanchi. Sono scesi uno ad uno dal pullman e scortati dopo una prima foto dentro gli uffici della questura, dove la task force dell'ufficio immigrazione di Piazzetta Palatucci li ha sottoposti alle procedure di rito, identificazione e fotosegnalamento. Passaggi indispensabili prima di essere avviati alle strutture di prima accoglienza individuata dalla prefettura. Vestiti con giubbotti e felpe, i 15 profughi erano quasi tutti senza scarpe, una circostanza non inedita per chi affronta i cosiddetti viaggi della speranza sulle carrette del mare. Capita spesso che durante le traversate con il mare in tempesta si perdano le scarpe. Sarà ora compito della prefettura, in base agli accordi stipulati con il Ministero degli Interni, dotare i 15 migranti anche dei capi di abbigliamento, oltre che di un tetto. Secondo le prime indicazioni sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Sono stati del resto visitati dai medici del dispositivo predisposto dalla prefettura di Reggio Calabria fin dalle ore successive allo sbarco. Top secret, almeno in queste ore, in queste prime ore, la destinazione dei 15 profughi. Dalla prefettura non arrivano indicazioni sulla struttura che li accoglierà. Dovrebbe trattarsi di un centro della bassa padovana, ma non di Battaglia Terme. In questi giorni al centro di roventi polemiche per le proteste della cittadinanza. Non mancano comunque associazioni, cooperative ed enti del privato sociale disposti ad impegnarsi sui fronti dell'accoglienza e dell'integrazione dei profughi. Tra le domande arrivate qualche giorno fa alla prefettura, la scadenza del bando che da giugno a dicembre impiega 1,8 milioni di euro dello Stato per questo servizio. Fino a dicembre 2015 continueranno comunque a lavorare con i fondi del bando precedente, 1,3 milioni Ecofficina, Città Solare e altri capitanata dal Villaggio Globale, che inizialmente dovevano ospitare 180 profughi, lievitati in realtà fino a quota 400. Ecco, perciò vediamo che la destinazione di questi profughi viene tenuta un attimo segreta, nascosta, per il semplice fatto appunto che se la prefettura indicasse prima il luogo di accoglienza appunto di questi profughi, come è successo appunto nel caso di Battaglia Terme, probabilmente insomma i leghisti fomenterebbero proteste, fomenterebbero opposizioni, appunto andando a solleticare i sentimenti razzisti e xenofobi che sicuramente nel Veneto non mancano. Però appunto collegandoci adesso in cronaca nazionale, parlando sempre di profughi, andiamo a leggere appunto dall'ANSA una delle ultime notizie insomma di primo piano, che appunto parla di emergenza sbarchi. Qui addirittura parlano di un migrante che muore nello scafo, e lo scafista non ha di meglio che fare che gettare il corpo agli squali. Andiamo a leggere appunto il dettaglio di questa notizia un po' inquietante. La polizia di Stato di Ragusa ha fermato il presunto scafista dello sbarco di migranti di ieri a Pozzallo. All'uomo è contestato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche la morte derivante da altro reato di un migrante deceduto durante la traversata dopo aver esalato vapori di benzina. La salma, hanno riferito testimoni, è stata gettata in mare. Il corpo è stato dato dilaniato dagli squali che seguivano il gommone. Ecco, questa descrizione insomma ci lascia ben capire su questi barconi che clima, che situazioni allucinanti insomma si possono vivere. Gentilone, risolvere alla radice nodo immigrazione. Il problema dell'immigrazione va risolto alla radice, stabilizzando la Libia. Lo ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni a Radio 24. Ecco, cioè, stabilizzare la Libia. Adesso faccio un piccolo commento a questa cosa qua. Cioè, dire, siamo andati a bombardare la Libia insieme ai francesi, insieme agli inglesi, abbiamo fatto terra bruciata, diciamo, di quello che era il regime di Gheddafi, ma evidentemente sbagliando molto i calcoli, nel senso che adesso in Libia è presente l'ISIS, in Libia ci sono le bande organizzate di varie etnie che si guerrigliano, e comunque appunto la situazione è ben lungi da una normalizzazione che appunto sarebbe stata magari dovuta essere messa in atto con Gheddafi, e magari appunto senza i bombardamenti e senza appunto le distruzioni che gli occidentali insomma hanno portato in quella landa africana. Perciò appunto ci rendiamo conto che le politiche che dovrebbero risolvere appunto le migrazioni sono esattamente il contrario di quelle che dovrebbero contenere appunto la fuga dai bombardamenti, dalla fame e dalla miseria. Ecco qui un'altra news, ci parla di 100, questa sempre di oggi, ci parla di 169 profughi, anche donne e bambini minori, non accompagnati su Gregoretti. E appunto a Palermo è approdata in nottata nel porto di Palermo la nave Gregoretti della Guardia Costiera con 1169 profughi, tra i quali donne e bambini accolti nel canale di Sicilia in seguito a diversi interventi di soccorso. Le operazioni di sbarco e di identificazione dei migranti, tra i quali vi sono decine di minori non accompagnati, sono ancora in corso. I profughi, in gran parte somali, eritrei e qualche siriano, saranno adesso trasferiti verso centri di accoglienza. E per chiudere il quadro, avevo visto un'altra news qui sotto, vabbè, qui fanno un bilancio appunto che negli ultimi 4 giorni, perciò parliamo di solo i 4 giorni, sono stati soccorsi la bellezza di 7.000 migranti che appunto viaggiavano nelle acque del canale di Sicilia. Poi appunto qui sotto ancora c'è un'altra notizia correlata che ci parla invece di un dramma di 9 corpi recuperati a 80 miglia dalle coste della Libia, perciò in acque praticamente italiane, e anche lì appunto evidentemente non si è stati in grado di soccorrere, di dare aiuto, insomma, questi barconi sovraffollati dove appunto gli scafisti addirittura gettano i corpi agli squali.
Allora ci prendiamo una pausa musicale, poi ritorniamo con la rassegna di carattere nazionale. E 22, ritorniamo in diretta sempre su radiazione.info, sempre sulla rassegna stampa di oggi, martedì 14 aprile, e diamo qualche notizia adesso rispetto a Expo a Milano. Intanto, prima notizia, risalente a ieri mattina, è morto un ragazzo, un lavoratore per il cantiere Expo. Andiamo a prendere questo articolo da InfoAuto, andiamo a leggerlo solo sul giornale Brescia Today è emerso questo articolo in, il nome di quest'uomo, che poi uomo non era perché aveva 21 anni. Nessuno lo nomina probabilmente perché albanese, però l'11 aprile ha fatto un volo di 5 metri all'interno del cantiere della TIM, sbattendo la testa e morendo sul colpo da un ponteggio dove lavorava senza alcuna imbracatura. Claudia Nelezzi, questo era il nome di questo giovane ragazzo da anni residente con tutta la famiglia nel Bresciano, che è morto per garantire l'inaugurazione di una galleria nei pressi del futuro casello di Pessano con Bornago, che va inaugurata per l'Expo, perché sarà la prossima futura tangenziale esterna milanese. Un morto di Expo, volato giù come una mela senza diritto nemmeno di avere un nome, a quanto pare, impiegato in un cantiere ora posto sotto sequestro e da cui sono subito sbucate molte irregolarità, tra cui in primis l'assenza dell'imbracatura di sicurezza che avrebbe permesso a Claudian di assaporare questa primavera e tante altre. Vabbè, questo articolo è un po' ironico. Comunque la cosa in sé è che in questo cantiere collegato a Expo, da quanto si è riuscito a capire, è morto un lavoratore, un ragazzo di 21 anni di origine albanese, una notizia che tra l'altro non è uscita su nessun tipo di giornale quotidiano o quant'altro. Rimanendo sempre in tema Expo, andiamo a leggere un altro articolo dal titolo L'albero di Benito e questa nuova proposta, idea di allestire Piazzale Loreto con un albero chiamato così, dedicato alla vita, per l'intento, insomma, da quanto si è capito, per dare una nuova forma e un nuovo significato a questa piazza. Andiamo però a leggere l'articolo L'albero di Benito, che si trova sempre su InfoOut. Expo, non perdere occasione per ricordarci che fa male, in questo caso alla memoria. Oggi l'assessore Tuttifrutti Chiara Bisconti, benessere, qualità della vita, sport e tempo libero, risorse umane, tutela degli animali, verde, servizi generali, propone un'accoppiata inedita tra Expo e revisionismo. La proposta dell'ex dirigente Nestlé è niente di meno che d'abbellire Piazzale Loreto con l'albero della vita, il grottesco simbolo dell'evento che sta devastando Milano con speculazione, junk food e lavoro gratuito. Al termine dell'esposizione si piazzerà la torre di 35 metri in mezzo alla piazza, perché anche la riqualificazione può diventare un grande opera ai tempi dell'Expo. Ma perché scegliere questo luogo evocativo? Semplice, per l'assessore expottimista bisogna dare una nuova identità, addirittura una possibile redenzione alla piazza milanese. È già, perché c'è urgenza di cancellare un momento storico controverso con un inno alla vita, insomma con un confusionismo che non punta ad altro che a pacificare la memoria, equiparare l'eccidio di 15 partigiani avvenuta nella piazza con l'esecuzione di Mussolini e mettere tutto nel calderone dell'afascismo. L'antifascismo sì, è una roba un po' retro, non è come se l'unica opposizione ben accetta in questo paese fosse quella di un partito come la Lega Nord, serenamente alleato coi fascisti di Casa Pound. E infatti la proposta ha fatto la gioia dell'ex vice sindaco di Milano, che tutti ricorderanno per il suo isterismo contro i centri sociali. Il fratello d'Italia, Riccardo Decorato, apprezza l'idea e propone per l'occasione di mettere una targa che ricordi che qui è stato appeso Mussolini accanto a quella dei partigiani. In un lampo di lucidità, Lampi esprime qualche dubbio sull'amalgama che favorirebbe un gesto del genere, mentre l'unico nome autorevole da cui, indipendentemente dalle affinità politiche, era legittimo aspettarsi un minimo di oggettività storica, il presidente dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione Italia, Valerio Onida, si dichiara anche lui contrario, ma non per lo sceno ribaltamento della storia che vorrebbe fare di un momento chiarissimo una storia oscura, no, semplicemente perché piazzale Loreto ci ricorda alcune delle peggiori, delle cose peggiori, scusate, del periodo della Resistenza e della Liberazione, il massacro dei partigiani e l'esposizione dei corpi dei gerarchi fascisti, i momenti più truci. La violenza fascista è come la violenza antifascista per il professore, e non solo in tempi di cretinismo democratico, è addirittura sempre stato così. Ma noi lo diciamo forte e chiaro per chi avesse la memoria corta: l'inno alla vita è stato appendere Benito a testa in giù. Così finisce l'articolo di InfoAuto su questa vicenda, che poi sarà da vedere, insomma, se lo fanno o meno. Comunque, insomma, questa è una delle proposte che c'è stata.
Nella vita si hanno quattro punti fermi: primo, chi sono gli amici; secondo, chi sono i vermi; terzo, la memoria, il ricordo di chi è caduto; quarto, un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Blocco antifascista in pianta stabile, dalle curve degli stadi alle piazze di quartieri, militanti sempre pronti, e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto, verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno. Brucia un odio eterno, niente contorno, aspetta il conto. Ci siamo sempre stati, c'è un cazzo di ritorno. Nella vostra testa c'è solo sopraffazione, mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene, fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after, e così sia. Sei solamente un uomo di merda, e che è granchina e lurderia. Fai lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lana in tasca, perché sei solo un infame con la lana in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla piombo. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime.
di nuovo in diretta quando sono le 10:32 della rassegna stampa di martedì 14 aprile e abbiamo appunto dato varie un paio di notizie appunto inerenti all'Expo e andiamo adesso continuando appunto su questo filone che ci sta portando all'inaugurazione del 1° maggio, rispetto al quale insomma si sta costruendo una grossa mobilitazione in tutta Italia e non solo. Perciò andiamo dal Corriere della Sera di Milano, che ci parla appunto della situazione problematica di questi cantieri, di questi raccordi autostradali o che dovrebbero collegare appunto l'Expo con il resto dell'Interland milanese. Allora qui strade per Expo, 5 allarmi rossi, ecco i cantieri fuori tempo massimo, non ci sarà il collegamento da Zara alla tangenziale esterna, verrà inaugurata ad esposizione iniziata, in ritardo anche la quinta corsia sulla 8, la questione parcheggi. Andiamo a leggere rapidamente. Non saranno le nuove linee di metropolitana annunciate, non ci sarà il collegamento Zara Expo e la tangenziale esterna verrà inaugurata, esposizione cominciata intorno a metà maggio. Il tavolo Lombardia sulle opere di accessibilità all'Expo ha fatto lunedì l'ennesimo punto sui lavori in corso. Assessore regionale Alessandro Sorte comunque dice che il bilancio del sottotavolo per l'infrastruttura è sicuramente positivo, tutti i soggetti che hanno partecipato a partire dai responsabili di diversi cantieri hanno fatto tutto il possibile per arrivare a maggio con le infrastrutture pronte, lo sforzo e l'impegno mi auguro diano risultati attesi perché i visitatori dell'Expo possano arrivare al sito utilizzato al meglio il trasporto pubblico che tanto Trenord quanto ATM metteranno in campo con la più ampia disponibilità di uomini e mezzi. Chi arriverà in auto potrà contare anche sul tracciato completo della nuova tangenziale esterna. La raccomandazione è quella però di prenotare col biglietto dell'Expo, vabbè qua fanno tutta una descrizione abbastanza locale di come raggiungere l'Expo e le varie, i vari raccordi, insomma le varie opere che appunto non sono ancora completate e questo in qualche misura insomma ci collega con la notizia che era stata data prima, diciamo, del fatto che appunto l'accelerazione di questi cantieri che come è stato detto più volte insomma sono in ritardo e creano molti problemi appunto nella tempistica, visto che tutta una serie insomma di cooperative piuttosto che di appalti sono stati investiti appunto dagli scandali, il rallentamento appunto pone in essere un'accelerazione da parte delle cooperative o delle ditte appaltatrici, per le quali insomma l'accelerazione appunto dei lavori comporta in cascata per chi questo lavoro lo deve mettere in opera fisicamente, perciò parliamo degli operai, sì, ovviamente i tempi e le pressioni che vengono indirizzati a questi lavoratori ovviamente sono di accelerare in barba anche, come è successo appunto, alle misure di sicurezza, perciò provocando anche morti sul lavoro, come abbiamo riportato poco prima. Qui adesso ci sarebbe anche un'altra notizia che non riguarda l'Expo ma riguarda le opere pubbliche appunto che spesso cadono a pezzi e qui su InfoAut ci spostiamo, andiamo a vedere appunto ieri la notizia di ieri 13 aprile cosa è successo ad Ostuni. Crolla il soffitto di un'aula, dove sono le scuole sicure di Renzi? Andiamo a leggere l'articolo. Ennesimo crollo in una scuola, l'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto oggi in un istituto elementare di Ostuni in provincia di Brindisi. Il crollo si è verificato in mattinata a lezioni in corso, quando uno spesso pezzo di intonaco largo 5 metri quadrati si è staccato dal soffitto, cadendo in testa agli alunni di una classe di seconda elementare e ferendo fortunatamente in maniera non grave, due bambini colpiti alla testa dai calcinacci assieme a una maestra caduta nel tentativo di soccorrerli. Ciò che fa ancora più rabbia in questo caso è che la scuola di Ostuni era appena stata ristrutturata, 4 anni di chiusura e più di 1 milione di euro spesi per metterla in sicurezza fino alla riapertura avvenuta solo pochi mesi fa a gennaio. Non è difficile immaginare che anche stavolta alla tutela della sicurezza siano stati anteposti ben altri interessi tra appalti, profitti e speculazioni. Il cedimento di questa mattina è solo l'ultimo di una lunga serie e da anni gli studenti di tutta Italia denunciano le condizioni precarie degli edifici in cui sono costretti a trascorrere le proprie giornate scolastiche. A ogni crollo assistiamo al rituale coro di indignazione e promesse da parte degli enti locali e governo, pronto a sgonfiarsi in un nulla di fatto non appena il clamore mediatico si spegne. D'altronde, a fare capire quale sia l'idea del governo in materia di sicurezza delle scuole è il commento dello stesso ministro dell'istruzione Stefania Giannini, quella della buona scuola renziana, tra parentesi questo. Il ministro ha infatti promesso tempestivi accertamenti di responsabilità dell'accaduto, aggiungendo però che in altri casi, cioè quelli che accadono frequentemente in moltissimi altri istituti, i crolli erano giustificati, fra virgolette, e un SIC, fra parentesi, dalla vetustità degli edifici. Come a dire che nella maggior parte delle scuole italiane può capitare di vedersi crollare in testa un soffitto e la responsabilità sarebbe da imputare unicamente alla data di costruzione dell'edificio e non ad anni di politiche di disinvestimento, di tagli sulla formazione, in cui il problema dell'edilizia scolastica è stato sistematicamente ignorato o relegato a intervento non prioritario. Di fronte ad episodi come quello di stamattina, degli annunci del venditore di fumo Matteo Renzi sull'investimento da parte del governo di 1 miliardo di euro nell'edilizia scolastica per avere scuole belle, scuole nuove, scuole sicure, tutto con l'hashtag davanti, la moda renziana, non rimangono che gli hashtag, appunto. Basta confrontare qualche cifra, facciamo un esempio: gli investimenti sull'edilizia scolastica corrispondono a meno di 1 chilometro di TAV, per capire che dall'alta velocità dell'Expo la priorità rimangano grandi opere e grandi eventi in cui buttare miliardi di soldi pubblici a scapito della tutela della sicurezza e di una vita dignitosa per tutti e tutte. Ecco, rispetto a queste considerazioni, insomma, è abbastanza evidente che le politiche, appunto, sia rispetto alla scuola che rispetto alla gestione, insomma, delle opere pubbliche, si privilegia ovviamente lo sperpero di risorse per opere inutili, per quelle famigerate grandi opere che tanti profitti portano alla casta, e i bambini rimangono fondamentalmente sotto le macerie. Adesso volevo collegare appunto questa notizia ad un alto crollo che c'è stato, se non sbaglio, a Reggio Calabria, che ha provocato le dimissioni, diciamo, dell'amministratore delegato dell'ANAS, e adesso a breve andrò a pescarmi questa notizia collegata. We'll be right back.
Και στο μυαλό μου είναι πάντα βρώμικο. Πιο βρώμικο ακόμα και από τον Μπρούνο Σαλιέρι. Έλα μωρό μου να σου δείξω πως το τρίβουν το πιπέρι. Έλα, μην περιμένεις να σου πω πως αγαπώ. Θα σε ερωτευτώ μονάχα πας στα τέσσερα σε δω. Τι να σου κάνω που δεν πιάνεις τα μηνύματα. Πως είμαι για ένα βράδυ μωρό μου και για ατυχήματα. Δεσποινίδες μου συγγνώμη που βγάζω γούστα. Με οποιαδήποτε ευθύνη και κινούμενη φούστα. Μα το ένα πρόβλημα ερωτεύομαι συχνά. Και βρώμικα παιχνίδια γουστάρω με τα μουνιά. Βρώμικα φιλιά με τα μωρά και τα λοιπά. Και αυτόγραφα να δίνω με τη γλώσσα μου πολλά.
e siamo di nuovo in diretta quando mancano 6 minuti alle 11 e continuiamo la rassegna stampa a carattere nazionale, concludendo con un paio di articoli che siamo andati a pescare dal Fatto Quotidiano, che ci parlano ancora di speculazioni, di corruzione e di concussione che hanno investito, come detto prima, dall'Expo alla TAV, tutte le grandi opere, e adesso, appunto, se non ce ne fosse ancora bisogno di capire come funziona il sistema di corruttele e di concussione in Italia, ecco che questo articolo in prima pagina del Fatto Quotidiano, insomma, ci parla dell'ennesimo appalto dato a persone quantomeno inaffidabili, visto che costui ha preso 4 anni per uno scandalo, 4 anni in primo grado, insomma, per uno scandalo appunto di concussione. L'articolo titola L'Aquila, l'ufficio legale della ricostruzione affidato ad un condannato per concussione, perciò qui parlano di un ufficio legale per ricostruire L'Aquila dato a un condannato, e questo, insomma, la dice lunga su come funziona appunto il sistema degli appalti. Antonio Boschetti, ex assessore regionale con Del Turco, seguirà l'esecuzione di un appalto da 30 milioni di euro. Nel 2013 gli vennero inflitti 4 anni per lo scandalo Sanitopoli. Scusate. Lui non doveva più lavorare, dovevo rubare, ha osato dichiarare, cioè, come se non avesse rubato abbastanza, voglio dire, vabbè. Andiamo a leggere. È la più grande opera pubblica post terremoto, quella per il rifacimento di acquedotto, fognature, reti elettriche e telefoniche del centro storico dell'Aquila, dilaniato dal sistema del 6 aprile 2009, dal sisma, scusate, 6 aprile 2009. Primo lotto da 30 milioni è stato da poco assegnato all'ufficio legale che seguirà l'esecuzione dei lavori. Sarà affidato ad Antonio Boschetti, ex assessore regionale alle attività produttive in quota PD. Guarda caso, uno del PD condannato in primo grado il 22 luglio 2013 a 4 anni per associazione delinquere, concussione nello scandalo Sanitopoli, che nel 2008 decapitò la giunta Del Turco. Lui si difende: non faccio più politica ma l'avvocato, non devo più lavorare, devo rubare, a posto. Vabbè, contento questo. Vabbè, adesso andiamo a pescarci invece sempre una notizia un po' che ci parla sempre di queste opere che vengono messe in atto con speculazioni e tangenti, perciò il materiale impiegato nella costruzione di queste opere non solo risulta appunto scadente ed è soggetto a crolli, appunto come andremo a leggere a breve a Palermo, che è caduto un viadotto, ma anche questi personaggi qui, insomma, che gestiscono queste grandi opere, insomma, sono tutt'altro che esenti da responsabilità. Allora, rispetto all'ANAS, andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano: governo Renzi scarica su Ciucci e il super manager annuncia dimissioni. Il presidente AD del gruppo pubblico è indagato per abuso d'ufficio per la costruzione della statale 275 Maglie Leuca, e la Corte dei Conti del Lazio ne ha chiesto la condanna per danno erariale. Dopo i cedimenti di 2 strade in Sicilia e Sardegna, Erasmo De Angelis, coordinatore della struttura di missione di Palazzo Chigi contro il dissesto, gli ha chiesto di assumersi le proprie responsabilità. In serata la reazione, decisione molto apprezzata. Allora, lunedì mattina i dubbi sono diventati certezza. Il governo Renzi lo ha scaricato, così al super manager dell'autostrada Pietro Ciucci non è rimasto che prendere atto della mala parata e annunciare la resa. Dopo l'assemblea di metà maggio si dimetterà dall'incarico di presidente amministratore delegato dell'ANAS, nel cui consiglio di amministrazione è rimasto solo da quando il 24 marzo, seguendo l'esempio di Maria Cannata, anche il consigliere Sergio Dondolini ha dato le dimissioni. decisione obbligata, quella di Cucci, dopo le dichiarazioni di Erasmo De Angelis, responsabile della struttura di missione del Palazzo Chigi contro il dissesto geologico, che ha chiesto a mezzo stampa di finirla con lo scaricabarile. All'altura dei giornali è seguito in mattinata un faccia a faccia tra il boiardo di Stato e il neo ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio. E allora andiamo a pescare un attimo, appunto, qui parlano appunto di dinamiche, vabbè, politiche, di sostituzione appunto della dirigenza dell'ANAS. E vabbè, in realtà appunto qui è caduto un viadotto, appunto, che adesso purtroppo mi è sfuggita la descrizione appunto di questo crollo. Comunque, ecco, ve la riassumo praticamente. Era da 10 anni che veniva monitorato questo viadotto, che posava praticamente su una base che a livello geologico, a livello di dissesto, di infiltrazioni e anche in relazione al materiale di risulta, insomma, che è stato impiegato per la costruzione di questo viadotto, sì, nonostante fosse monitorato da 10 anni, questo viadotto è crollato e ha provocato anche le dimissioni appunto di questo amministratore delegato dell'ANAS. Vabbè, adesso vi lasciamo un stacco musicale e riprendiamo a breve la rassegna.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma, gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante con il mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti.
Prendi questa verdi, boh.
La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri, ritorsioni.
Ma bisogna avere fede
e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre quando minorino in rete.
Di fidarci qua?
E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre in sintonia col 05%. Chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, siete si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Sei lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo inanimato in cella. Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare. A chi faceva del male? Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con la forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova,
si rinnova l'attesa.
E quando ci incontriamo non c'è segno di resa. E strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori,
cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto.
La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova.
Di nuovo in diretta quando sono le 11.06 e continuiamo la rassegna stampa a carattere nazionale, dando un'ultima notizia appunto dal Fatto Quotidiano, che riporta dei dati inerenti alla disoccupazione nella UE. Allora leggiamo: disoccupazione UE, quella di lungo termine, aumenta solo in Italia e a Cipro. Il rapporto trimestrale su occupazione e situazione sociale pubblicato dall'esecutivo UE evidenzia che la penisola nel frattempo ha visto anche calare dell'1% la produttività per lavoratore. Fanno peggio solo la Croazia e la Grecia. Intanto però una ricerca di Confartigianato mette in luce enormi differenze tra le diverse aree della penisola. A Bolzano i senza lavoro sono solo il 4,4%, meno che in Germania. In Calabria invece il dato ci porta al 23,4% di tasso di disoccupazione. A tre giorni dalla diffusione di dati INPS, che hanno mostrato come nei primi due mesi del 2015 i nuovi contratti di lavoro siano stati solo 13, ecco, adesso non so se ci rendiamo conto che dopo la riforma del Jobs Act renziana, che ha messo in campo, sembrava tutto un meccanismo che doveva stimolare le assunzioni con contratti a tutele crescenti o quant'altro, ecco che i risultati invece che l'INPS ci dà è che i posti di lavoro, che i nuovi contratti di lavoro in due mesi appunto di riforma renziane siano stati solamente 13, un dato veramente impressionante, che ci indica come appunto le politiche sul lavoro non producano assolutamente nuove assunzioni, ma anzi creano precarizzazione e ricattabilità dei lavoratori. Allora, continuando, la Commissione europea attesta che l'Italia condivide con Cipro un poco invidiabile record sono gli unici due paesi in cui la disoccupazione di lungo termine nel quarto trimestre del 2014 è aumentata. Al contrario, si legge nel rapporto su occupazione e situazione sociale pubblicato lunedì dall'esecutivo UE, la maggior parte degli stati membri, dall'Ungheria al Portogallo all'Irlanda, ha fatto registrare una riduzione del tasso o l'ha visto rimanere stabile. La stessa Grecia, che pure ha di gran lunga la percentuale più alta di senza lavoro per più di un anno, 19%, pari al 75,4% dei disoccupati totali, ha visto il dato rimanere invariato. Al contrario, appunto, nella penisola il tasso è salito dello 0,8% circa, arrivando al 7%. La media UE è oggi del 4,9%. Il primo miglioramento dal 2009. Quanto al tasso di disoccupazione complessivo, nei 12 mesi tra febbraio 2014 e febbraio 2015 i tassi sono scesi nella maggior parte dei paesi membri, ma non in Croazia, Belgio, Cipro, Francia, Finlandia e Italia, che si attesta al 12,7%. Pessimi anche i risultati sul fronte della produttività per lavoratore. L'Italia la vede calare dell'1%. Fanno peggio solo la Croazia, ancora una volta Atene. Una tendenza particolarmente inquietante alla luce di quello che anticipato da Il Fatto Quotidiano emerge da un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che sarà reso pubblico questa settimana. Liberalizzare assunzioni e licenziamenti, si legge, non spinge la produttività complessiva del sistema. Allora, questa ultima analisi ci parla appunto del fallimento completo rispetto a dei dati di parametri sia nazionali che europei, rispetto ai quali appunto il Fondo Monetario Internazionale, perciò non parliamo di sindacati, di COBAS o di sovversivi, dice che liberalizzare assunzioni e licenziamenti non spinge la produttività complessiva ad aumentare il sistema appunto produttivo. Perciò questo ci conferma insomma quello che comunque abbiamo già ribadito più volte, insomma, che questa riforma del lavoro è solo finalizzata a rendere più ricattabili i lavoratori, più schiavizzati tutti coloro che entrano appunto nel nuovo sistema di riforma del lavoro, il Jobs Act renziano, e i dati insomma parlano chiaro del fallimento di questa riforma, che è finalizzata, come dicevo prima, esclusivamente a sfruttare e rendere ricattabili appunto tutti i lavoratori. E appunto l'articolo conclude: di conseguenza non ci si può aspettare molto dall'entrata in vigore appunto del Jobs Act renziano, ispirato al teorema liberista per cui deregolamentare è un toccasana per la crescita. Allora, se questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, insomma, vabbè, c'è anche da crederci. E adesso vi lasciamo uno stacco musicale, riprendiamo con qualche notizia di carattere internazionale a breve. Yeah, this big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. Nah, man. The first thing I gotta say is Roma my teacher. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore per via del corso in piena. Nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, 9 vite, ho una banda planetaria con Rom Romanis.
Siamo dentro un'ex concessionaria, italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui, come cambiano i destini. Siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Io solo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì.
Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babuino, ai bosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma miticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra. Contro i razzisti, Porsche, post-fascisti.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano. Sono aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere.
Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì.
Pienza 100 celle è qui, Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Cassalbertone, Portonaccio, New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano, Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street è qui, Roma meticcia, claro che sì.
Allora, 11:17 minuti, andiamo verso la chiusura di questa rassegna stampa e andiamo a leggere le ultime notizie di carattere internazionale, prendendo questa notizia da Contropiano sulle operazioni NATO in Est Europa. La NATO testa la sua forza di reazione rapida contro la Russia, questo è il titolo dell'articolo che adesso andiamo a leggere. La NATO ha testato la sua nuova forza di reazione rapida per la prima volta pochi giorni fa con alcune esercitazioni che si sono tenute nella Repubblica Ceca e in Olanda. Secondo quanto ha riferito il capitano Marek Marszalek del Comando Congiunto di Napoli dell'Alleanza Atlantica, in tutto sono stati coinvolti quasi 1400 soldati. In totale i militari impegnati nelle esercitazioni sono stati 900 tedeschi e 200 olandesi in Olanda, mentre nella Repubblica Ceca sono stati dislocati 150 soldati cechi, oltre che militari di altri paesi aderenti alla NATO. I militari sono stati mobilitati con un preavviso di sole 48 ore per testare la loro capacità di reazione, mentre in precedenza lo schieramento rapido delle forze della NATO aveva un periodo di preavviso di almeno 2 settimane. L'esercitazione denominata Dubbed Noble Jump è stata la prima per la task force congiunta di altissima prontezza stabilita a settembre 2014 nel summit della NATO realizzato a Newport in Galles, con lo scopo di coprire l'alleanza sul fianco orientale a ridosso della Federazione Russa, contro la quale è stato prodotto un vero e proprio accerchiamento militare. Lo scenario è localizzato nei paesi baltici. Potete immaginare voi stessi il contesto, ha dichiarato il maggiore generale Yuri Yiri Balloon ai giornalisti presenti alle esercitazioni della Very High Readiness Joint Task Force della NATO. La prossima fase dell'operazione, Noble Jump, avverrà in Polonia nel giugno prossimo, mentre ad ottobre e a novembre prossimi circa 2500 militari di diversi paesi dell'alleanza verranno dispiegati anche in Italia, Portogallo e Spagna. Insomma, questa notizia che arrivava dall'est Europa. Adesso leggiamo anche un'altra notizia dal Sud America, invece sempre presa dal contropiano. Colombia, indagati 22 generali per la strage dei falsi positivi. La procura colombiana ha annunciato l'avvio di un'inchiesta a carico di ben 22 generali dell'esercito di Bogotà sospettati di avere qualche responsabilità in una serie di esecuzioni arbitrarie di civili, fatti passare poi per guerriglieri di sinistra uccisi in azione, i cosiddetti falsi positivi. Ad annunciare l'avvio dell'inchiesta è stato il procuratore Eduardo Montelagre, che nel corso del fine settimana ha incontrato un gruppo di parenti delle vittime di questa pratica omicida, dilagata soprattutto nella seconda metà del 2000, fomentata dalla necessità di presentare risultati positivi nella lotta ai gruppi armati della guerriglia, in particolare le FARC, da parte delle forze di sicurezza nazionali. Molti dei falsi positivi, inoltre, erano attivisti politici, sociali e sindacali che non avevano nulla a che fare con la guerriglia e che sono stati spesso eliminati dall'esercito o da altri corpi di sicurezza durante proteste o perché invisi a esponenti dell'estrema destra e dell'oligarchia. Il procuratore Montealegre ha ricordato per lo scandalo dei falsos positivos civili assassinati e camuffati da guerriglieri morti in combattimento. Dal 2008 sono state pronunciate ben 817 sentenze di condanna contro esponenti delle forze di sicurezza, ma che gli indagati sono circa 2000. Di questi, 1573 sono membri dell'esercito, fra cui 501 sono ufficiali. Nella lista figurano anche 89 membri della Marina Militare e 56 agenti della Polizia Nazionale. Secondo dati raccolti dalle organizzazioni della società civile, sono almeno 4300 gli omicidi documentati di civili occorsi negli ultimi anni per mano dei militari in Colombia, una vera e propria strage di innocenti rispetto alla quale i media occidentali hanno accuratamente evitato di dare conto alle proprie opinioni pubbliche per non denunciare un governo, quello di Bogotà, che tuttora costituisce un fedele alleato degli Stati Uniti in America Latina. Un regime contro il quale pochi giorni fa centinaia di migliaia di colombiani hanno manifestato marciando lo scorso 9 aprile in diverse città del paese, anche a sostegno dei dialoghi di pace in corso tra esecutivo e guerriglia a Cuba. Le manifestazioni sono state convocate dalle associazioni di difesa di diritti umani e dell'ampio spettro dei movimenti sociali e popolari, compreso il movimento Marcia Patriottica. Imponenti cortei hanno sfilato nelle strade della capitale e nelle principali città colombiane, tra le quali Cali, Medellin, Bucaramanga e Neiva. La giornata di mobilitazione è stata indetta in occasione della tradizionale commemorazione del giorno della solidarietà alle vittime del conflitto armato. L'ex senatrice portavoce di Marcia Patriottica, Piedad Córdoba, partecipando al corteo di Bogotà, ha ricordato che le mobilitazioni di quest'anno rappresentano un'opportunità per esigere il cessate il fuoco sia all'esercito che alla guerriglia, un passo questo già anticipato dalla tregua unilaterale decretata dalle forze armate rivoluzionarie della Colombia, mentre il governo ha solo ordinato uno stop temporaneo ai bombardamenti delle postazioni dei ribelli, anche se in realtà fonti indipendenti hanno contabilizzato ben 66 attacchi contro la guerriglia negli ultimi 3 mesi. Dal canto suo, L'organizzazione guerrigliera ha inviato un saluto patriottico, carico di fraternità, dalle montagne della Colombia e dall'Havana, rivolto all'universo dei manifestanti, uomini e donne, adulti e anziani, giovani e bambini.
Allora, dopo le note di Police on My Back dei Clash, concludiamo questa rassegna stampa appunto facendo emergere un episodio abbastanza grave che è accaduto qui in radio ieri pomeriggio. Ecco, descriviamo un po' cos'è accaduto. Qui c'erano due compagni molto giovani che aderiva a un'iniziativa dei Clash City Walk su un seminario appunto che sul mondo del lavoro. Questi due compagni erano all'esterno della radio davanti all'entrata e sono stati appunto raggiunti da due agenti della Digos, rispetto ai quali insomma è la prima volta che accade un episodio di questo tipo e a nostro avviso insomma al di là di quanto gli è stato detto a questi due giovani compagni, perciò sì, anche come carattere così mediatorio, comunque non erano sicuramente aggressivi, hanno messo in campo diciamo tutta una serie di questioni, dal discorso della casa al fatto che sono stufi di prendersi gli insulti dai compagni, e appunto adducendo il fatto che la gestione dell'ordine pubblico rispetto al problema abitativo dal loro punto di vista andrebbe gestito in maniera più morbida, a loro dire. Sicuramente questo rappresenta appunto un evento inedito in due anni che la radio esiste, perciò andava sicuramente segnalato come azione intimidatoria, perché appunto questi due giovani compagni insomma non avevano ragione di essere fermati in un posto rispetto al quale è completamente in regola, non è un posto occupato, è un posto appunto che produce informazione e sicuramente ed aggregazione ovviamente, e sicuramente non ha bisogno appunto che la polizia si fermi davanti per identificare soprattutto compagni così giovani. Perciò al di là di quello che questi agenti possono avergli detto, addirittura gli hanno detto che sono stufi degli insulti e che d'ora in poi a chi li offenderà partiranno delle denunce per oltraggio, appunto noi ci viene da crederci che se loro da chiederci che se loro sono stufi degli oltraggi, degli insulti, insomma noi siamo stufi delle loro manganellate, come è successo appunto due sabati fa a Chiesa Nuova nel quartiere Cave.
Sì, vabbè, comunque il dato appunto, questo ancora una volta dopo che è stata trovata questa simpatica telecamera proprio qui di fronte alla radio, questa volta hanno fatto un passo avanti e sono venuti di persona a voler intimidire chi frequenta lo spazio qui in sede di radiazione.info via Ognissanti 58, portando appunto, come dicevi tu, delle questioni che hanno in testa solo loro e che non si è ben capito per quale assurdo motivo, per quale ragionamento o sottoragionamento, come fanno loro, avrebbero dovuto fare questa roba. Comunque sta di fatto che questa è una bella e buona intimidazione nei confronti di chi vuole partecipare e agire, diciamo così, questo spazio. E insomma, a queste intimidazioni chiaramente non si rimarrà in silenzio. E allora, detto questo, ho detto insomma questa nota di informazione verso tutti quanti,
di denuncia soprattutto, perché appunto queste cose, questi episodi qua insomma vanno assolutamente denunciati e segnalati insomma agli ascoltatori. E detto questo, vi lasciamo appunto segnalandovi un evento, un'assemblea che si terrà oggi martedì 14 aprile alle ore 17 presso via Marzolo al numero 4, dove c'è appunto la mensa Marzolo occupata. Questo dibattito si verterà sull'Expo, il titolo Expo Guerra Razzismo Debito Precarietà. All'assemblea dibattito interverranno studenti, lavoratori e delegati del SICOBAS. Tutto questo appunto alle ore 17. E con questo vi salutiamo e ci sentiamo.